Maracanã.
La Lazio ha lasciato andare, non poteva fare altrimenti, un attaccante a 30 milioni di euro non si può non vendere, però evidentemente dovrà correre ai ripari perché non può pensare di affrontare il resto del campionato in questa maniera. Oltretutto la Lazio secondo me ha bisogno anche di qualcos'altro, ha bisogno di centrocampisti, ha bisogno almeno di un centrocampista, un difensore, insomma, però conoscendolo Tito non sono così sicuro che poi aprirà il portafogli, insomma, ecco.
Sono d'accordo sul Como, che è la squadra più libera di testa di tutta la Serie A, perché giocano con piacere, con tranquillità, divertimento, eccetera. Occhio ai grandi filotto di Italiano, perché Italiano e il Bologna non capaci di infilare 4-5 vittorie di fila e si riportano addosso.
Continuo a dire Napoli e Inter sono le due squadre che lotteranno fino alla fine. Il Milan non mi ha mai convinto, non mi convince appieno. Sicuramente i risultati mi stanno dando ragione, però la vedo una squadra meno forte rispetto al Napoli e all'Inter. Sicuramente può giocarsela, però anche qui vale lo stesso discorso il Como. Io penso che a fine febbraio, se il Milan si trova ancora lì, allora può diventare pericoloso.
Le tre che stanno lì davanti, tranne il Milan, ma le due, Napoli e Inter, dal 22 di gennaio fino ad aprile giocano ogni tre giorni.
E allora?
Io li voglio vedere quando c'è l'ultimo
raggio. Le vedrai lì.
Per me lì non sarà come l'anno scorso, lì non ci sarà. Ci sarà, secondo me, se la Roma prenderà i Zirze, i Raspadori. E Raspadori, può darsi che ci sia anche il Como nei primi quattro.
Però hanno una tecnica clamorosa, non chiudono le partite, poi chiaramente rischi di prendere il gol su un episodio. Io ho sempre detto anch'io che il Como per me è da quarto posto. Maracanã.
Aspetta, mi sono messo troppo sulla fascia. Come al solito sono indisciplinato.
Come sempre, buon pomeriggio. Stringiamo le maglie, buon facciamo
pomeriggio.
Densità.
Buon pomeriggio, ciao Lucio, ben
ciao
trovato.
Ciao Marco, ben ritrovati a tutti, un saluto.
Allora, buon anno, perché noi è la prima volta che vediamo dopo.
È vero, buon anno fisicamente, ce lo diamo.
Sì, ce lo diamo fisicamente. Ci diamo la mano, dai.
Stretta di mano, ecco, vedi.
Buon anno.
Per la pace nel mondo,
sì,
insomma, non so quanto al momento sia un tema.
Non è il caso, insomma, di andare oltre in questo momento. Poi. Allora, dunque, ben trovati come sempre, un saluto da tutti noi, benvenuti, appuntamento è la Befana, ma noi ci siamo sempre. Siamo presi
siamo noi nella calza oggi.
Due giorni di break, insomma, quelli oggi no, perché c'è il campionato e quindi ci siamo, si gioca pomeriggio, anzi alle 15, subito dentro, tra poco andremo
meno di due ore, Marco, meno
andremo
di
dai
due
corrispondenti
ore.
Perché c'è Pisa Como che apre questa 19ª giornata, un Como lanciatissimo verso la zona Champions, ne abbiamo parlato ieri, e un po' tutti sono dell'idea che è l'orchestra che suona molto bene in questo momento in quella zona di classifica, e Roma e Juve devono fare molta attenzione. Ricordiamo che anche una partita in meno, nelle ultime 6 ne ha fatti 12 punti il Como, con una gara in meno ha fatto un punto in meno della Juventus nelle ultime 6 partite e addirittura il doppio dei punti della Roma nelle ultime 6 partite, quindi massima allerta non solo climatica, perché insomma c'è una situazione, ma massima allerta anche su
ovunque, sulla Serie A, allerta sulla ovunque
zona, sulla zona Champions, sì, neve ovunque, maltempo, pioggia qui,
sì, a Roma solo pioggia,
viene
però,
giù
tanta.
L'acqua in una maniera
catinelle, come si suol
una
dire.
Roba proprio spaventosa. Vabbè, comunque noi siamo qui al caldo, riparati, speriamo
per almeno quello
per poter stare in compagnia con voi. Speriamo di ricevere anche i vostri messaggi come sempre alle 331 82 00 13. Andrea apre subito le danze facendoci una buona epifania, noi la rigiriamo un po' la festa finale che chiude questo periodo, quindi oggi sicuramente molta gente a casa, insomma, nel venire a lavorare poco traffico oggi nonostante la pioggia,
sì, dai, poco altri giorni sarebbe stato la dramma,
sarebbe
con
stato veramente
pioggia.
Ci voleva dovevi partire ore
sì,
prima,
sì, con l'elicottero bisogna
esatto.
Arrivare
però ci siamo come sempre. 331 82 00 13 per i vostri messaggi. Giornata di campionato dove diciamo così che nella parte alta della classifica, poi adesso andiamo ai titoli di tutto, potrebbe essere una giornata interlocutoria, una, diciamo, di spostamento, come le tappe del ciclismo, quelle di spostamento dove non dovrebbero venire fuori cataclismi clamorosi per le prime tre. Però questi turni infrasettimanali nascondono sempre delle insidie. L'Inter Parma.
Vero.
e quindi l'ex Chivu torna a Parma. Il Napoli ospita il Verona, non c'è Neres. Sì. Mentre il Milan se la vede con il Genoa di De Rossi, situazione un po' complicata di classifica per Verona, per Genoa, un po' meglio quella del Parma, ma insomma non
sì,
è che può...
qualche punticino in più, però ecco, non è che sia lontanissima esatto, dalla
quindi,
zona retrocessione.
Sembrerebbe essere una tappa, ripeto, interlocutoria, di spostamento, per poi accedere al giorno... alla, turno successivo, dove già lì ci avremo un big match e niente male.
Il big match.
Il big match di giornata e vediamo come ci si arriverà. Poi ci sono anche le altre partite. Oggi, per esempio, scende in campo la Roma in una situazione di emergenza totale per quanto riguarda la difesa, ma non solo, perché l'emergenza è anche sul mercato e tra l'altro storie tese all'interno
sì,
della Roma.
Tante.
Abbiamo una foto poi che ho mandato in regia di
l'ho
una...
vista.
È stato intercettato, poi vi facciamo vedere Gasperini con Massara e poi c'è la Juventus, la Juventus che va a Reggio Emilia, partita anche questa
storicamente ostica soprattutto
esatto,
per
da monitorare con Sassuolo, ma il pensiero anche al mercato, quindi vediamo un po' che cosa succede. Insomma, un po' di temi ci sono, qualche squadra che sta in difficoltà, vedi il Bologna che affronterà l'Atalanta, quello è un bel match.
Molto sì, un
bello.
Crocevia. Stanno a un punto di distacco, è vero, Bologna con l'asterisco.
Forse
però...
dal punto di vista tattico il match più bello della giornata.
Tanti scontri uno contro uno. Sarà sì, tutta una partita sì, incentrata sì, sugli uno contro
sarà
uno.
Molto interessante vederla.
Sì,
e poi
d'accordo,
vediamo, insomma c'è il mercato con una Lazio molto attiva in uscita, non in entrata. Dopo il blocco
qualche
del mercato
non è contentissimo,
voglio dire, dopo,
anche Sarri
dopo il blocco del mercato tutto da aspetti meno che le uscite, insomma
è bloccato solo in entrata adesso il
sì,
mercato
adesso,
al momento
è bloccato in entrata mentre
l'uscita funziona,
via libera tutti, vabbè, allora ne parliamo come sempre. E allora adesso saluto in cabina di regia Andrea Maglioca e Giorgio
Solani. È lì.
No, ve l'ho incappucciato, è una roba.
No, è incuffiato.
Vabbè, incuffiato. Allora, ecco, lo vedo. Ogni tanto lui si assenta e poi ritorna. Allora, andiamo ai titoli di oggi, vai. Beh, partiamo con le prime tre appunto in questa tappa intermedia di campionato Inter, Milan e Napoli. Vogliamo provare ad individuare il fattore scudetto. Quale potrebbe essere il fattore scudetto per portare una di queste tre a vincere il campionato? La strada è lunga, però proviamo a indovinare, a individuare un fattore. Juventus, Sassuolo e scatto in Chiesa. Adesso sembra un po' un titolo, però insomma c'è Chiesa che è molto vicino e quindi potrebbe fare uno scatto la Juve anche in questo senso per riportare Chiesa a Spalletti. Emergenza Roma, emergenza di formazione, una difesa tutta reinventata per la trasferta a Lecce, ma emergenza anche sul mercato. Storie tese, ne parliamo. Guendouzi ai saluti, sempre più vicina all'uscita del francese, direzione Fenerbahce, almeno così sembra. Si ragiona sulla cifra, 25-30 milioni e quindi la Lazio potrebbe incassare 60 milioni di entrate in pochi giorni dopo l'uscita di Castellanos. Bologna, brusca frenata, ultime 5 partite soltanto 2 punti e 9 gol subiti per la squadra di Italiano, riflessioni sul momento dei rossoblù. Rocchi, tutto ok, l'ha detto, abbiamo visto tutto, tutti abbiamo visto altro, quindi basta così, queste polemiche, stiamo veramente rovinando il calcio. Mamma mia, che faticaccia comunque. Però voglio dire una cosa, allora posto che non mi aspettavo niente di diverso da quello che ho letto ieri, ho letto De Marco, tra l'altro l'arbitro De Marco è un amico che saluto, abbiamo condiviso giornate di lavoro a Mediaset quando faceva il moviolista, insomma, e quindi l'analisi degli episodi, eccetera, dopo la sua carriera d'arbitro. Tra l'altro un super 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 sportivo, Lucio, uno che corre
360 gradi,
una roba, fa corse eccetera eccetera, e quindi ero sicuro che alla fine avrebbero trovato tanti modi per spiegare, qualcuno dice giustificano, fate voi, però alla fine è tutto ok, e quindi come sempre
ognuno trae poi le proprie considerazioni.
Esatto, è inutile, Marco, che stiamo qui a parlare, eccetera. Certo. Momento, io sono molto della linea di Daniele Minelli, che è intervenuto anche ieri qui da noi, che serve un cambiamento radicale, e per cambiamento naturalmente si intende anche cambiare colui che è a capo in questo momento, no? L'allenatore della squadra. Secondo me ha dato, ci sono dei risultati negativi sotto gli occhi di tutti. E a mio giudizio Rocchi dovrebbe dimettersi, non perché c'è la malafede nei suoi confronti, perché le cose non funzionano. La squadra non va, non mi sembra che abbia questo totale appoggio della squadra, direttive che funzionano per alcuni, non per altri, che vengono cambiate a secondo dell'arbitro, a secondo della partita, a secondo della squadra, insomma potremmo dire tante cose. E quindi col massimo rispetto dico che Rocchi ha fatto il suo tempo in questo tipo di situazione. Poi c'è tutta una storia, tutta una cosa da esaminare, con ad esempio le regole che dovrebbero essere più chiare. Poi bisogna anche dire, io sono, l'ho detto ieri, l'ho scritto e lo ribadisco, sono contro l'uscita di Capello, ha esagerato, perché io posso capire
bene la critica di campo, ma sì, è un'accusa molto grave,
un'accusa gravissima.
E giustamente qualcuno non tollera.
No, ma è giusto così, nel senso, tu puoi, noi facciamo delle critiche. Allora, io credo una cosa, che noi siamo di fronte non a Calciopoli 2.
No, ma non,
noi siamo
non
di fronte
a, ma...
Esatto, quella era un'altra storia, perché chi l'ha vissuta e chi ha vissuto, insomma, sa bene che era un'altra storia. Lasciamo stare, senza dire chi ha sbagliato, chi non sbaglia, chi ha pagato, chi non ha pagato, lo sappiamo. Però era un'altra cosa, quella era un'altra cosa. Qui siamo di fronte invece ad una sorta di inadeguatezza e dei disastri totali che combinano per inadeguatezza, cioè le ribadisco, sia di chi designa, sia di chi va in campo, sia di chi dirige. Di conseguenza è questo, qui non c'è un qualcuno che muove i fili o con un palazzo o una cupola, quello che vuole. No, no, è un'altra roba. Qui siamo di fronte. Siamo di fronte a proprio
una squadra che non rende, Marco.
No,
è come quando parli di una squadra in zona retrocessione.
Esatto.
Allenatore non rende, i giocatori non rendono, la struttura, e qui mi riferisco al regolamento, non è chiaro. È chiaro che quando è come una squadra ultima in classifica, quando una squadra ultima in classifica o si cambia allenatore o si cambiano i giocatori,
esatto,
o si cambiano tutte e due o si cambia la struttura societaria, ma qualcosa va cambiato.
Esatto.
Perché ormai non si può più andare avanti. Poi,
no, assolutamente,
ripeto, se ci dicono che è tutto ok,
no,
uno tra le proprie
considerazioni
ne prendiamo atto, però francamente a volte, Marco, noi siamo sempre molto comunque anche netti quando serve, ma siamo sempre rispettosi. Però a volte l'impressione che non ci sia grande rispetto in alcune risposte.
Non c'è grande rispetto.
Io rispetto, per carità, per le figure.
No, ma ripeto, noi prendiamo
quasi di essere presi in giro.
Esatto, noi prendiamo atto, ma io ero sicuro, Lucio, guarda, ieri l'ho detto, ragazzi, ci diranno che lì c'era quella situazione, ci diranno che quella c'è il regolamento, e quindi noi stiamo praticamente montando un caso che non esiste, la colpa è no. Oddio.
Tutte le volte, però.
Io faccio anche un appunto a tutti noi, intendo chi fa comunicazione,
al collo di
sì, assolutamente. Noi dobbiamo dire che siamo molto attenti al fattore arbitrale.
Importante,
tutti.
Marco.
No, 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 no.
Sul gioco ci mancherebbe.
Sì, però noi siamo veramente molto morbosi da questo punto di vista.
Ah, tu dici ossessionati.
Sono
d'accordo.
Perché guarda, noi possiamo discutere il caso Scalvini, no? Possiamo discutere, dividerci, avere delle opinioni differenti, perché non c'è stata una lettura univoca, no? da nessuno. Però poi dobbiamo andare pure un po' sul campo e dire, oh, ma da quell'episodio lì, non è che quell'episodio ha determinato la sconfitta della Roma, è un episodio. Poi andiamo oltre, analizziamo la partita. Dopo, queste situazioni qui ti impediscono di vedere la partita, perché rimani ancorato soltanto a quell'episodio. E ci parli per giorni, senti le attendi le spiegazioni, la spiegazione non convince alcune, non convince altre, quindi tu alla fine la partita non la analizzi mai. anche perché sappiamo benissimo, e lo vediamo noi dai nostri riscontri quotidiani che abbiamo degli ascoltatori, che ci sono degli argomenti che interessano zero o diciamo uno, e ci sono degli argomenti come questo degli arbitri che interessa tantissimo e che si scatenano tutti, perché poi ci leggono il complotto, ce l'hanno con quello, ce l'hanno con quell'altro, e quindi si va avanti, è così. Questo è vero, noi abbiamo una visione molto morbosa del discorso arbitrale, ma storicamente.
Dice un po' troppo ossessivo, sì.
Però sta di fatto che gli errori ci sono. Detto questo, arriva questa giornata, caro Lucio, e diamo un'occhiata anche alle news di mercato, perché poi il mercato procede con voci, con scenari. Io partirei, se sei d'accordo, un attimo anche sulla Roma, perché insomma ieri abbiamo appreso di questa tensione. Vediamo qui la foto.
Eccola.
Dove sono a Lecce, se non erro, Massara, sì. E Gasperini, intercettati, chi sta davanti al video può vedere questa foto, sono stati intercettati mentre stanno parlando. C'è stato un confronto teso.
Qualcuno direbbe anche conflitto.
Sì, un confronto teso davanti a Ranieri prima della partenza praticamente per Lecce. Vediamo che cosa succede sul mercato della Roma. Raspadori si è preso tempo, adesso andiamo a vedere un po' nel dettaglio, però c'è questa situazione che va monitorata, perché insomma Gasperini ha bisogno sicuramente di mercato. La Roma deve, insomma, lui è di fronte ad una squadra che non è sua e che adesso è già andata a prendere 7 sconfitte, 9 lo scorso anno, quindi siamo vicinissimo a quello che è stato poi il massimo raggiunto l'anno scorso. E stiamo a 6
metà
di gennaio.
Campionato. Certo, non si pareggia, quindi si vince dall'altra parte tanto, però sono dei segnali. Dicevi, sì. Marco, non sua dal punto di vista forse delle caratteristiche, è sua dal punto di vista dell'attitudine, del temperamento, dell'impronta di gioco, non è sua pienamente a livello di caratteristiche e chiede dell'altro. Gasperini l'ha sempre chiesto, qui c'è l'approfondimento su tutto mercato web appunto di questo confronto tra Massara e il tecnico giallorosso. E andando poi su Raspadori, che è il tema a questo punto che poi apre tutti gli altri vasi di mercato, è che appunto Raspadori ieri sembrava dovesse essere il giorno del sì, anche qui riprendo da tutto mercato web, ma alla fine invece il calciatore ha preso tempo, quindi continua a temporeggiare, anche perché le ipotesi sono tante, Marco. C'è la Roma in pressing, c'è la Lazio in pressing, c'è il Napoli che ha aperto eventualmente una finestra per un potenziale ritorno, e c'è l'ipotesi anche di una permanenza a Madrid. Sta passando al vaglio tutte queste possibilità, Raspadori, però la Roma non può permettersi di aspettare troppo, perché poi si rischia veramente di arrivare scoperti lì davanti. Inoltre, Marco, altro tema anche legato a Zirkzee, perché Zirkzee ha dato la sua parola a Gasperini, alla Roma, è aperto ovviamente all'approdo nella capitale, ma bisogna capire chi arriverà a sostituire Amorim, che è stato esonerato dal Manchester United. Qualora un nuovo allenatore dovesse metterlo al centro del progetto, anche quello potrebbe essere un altro fattore da dover considerare. Quindi molto ingarbugliato il mercato offensivo soprattutto della Roma.
Sì, insomma, stiamo leggendo tutto su Raspadori, accordo trovato con l'Atletico da giorni, ma l'ex Napoli vacilla, quindi addirittura si parla appunto della partenza del giocatore con l'Atletico Madrid in Arabia, quindi al momento non c'è una decisione presa.
C'è la Supercoppa d'Arabia, esatto. Atletico Madrid deve giocare la Supercoppa in stile appunto semifinale e finale. Alla Roma guadagnerebbe 3-3 milioni e mezzo netti, allineato sostanzialmente a quanto percepisce in Spagna, ma il desiderio di impattare l'Atletico Madrid, ritenuto come comunque un club importantissimo, lo tiene incatenato. E poi diciamo delle altre opzioni, Sarri che lo vorrebbe come
qualcuno
attaccante,
dice che Sarri magari ha fatto anche una chiamata e quindi questo potrebbe far pensare farlo una frenata,
cioè non è una scelta facile, no, Marco, perché è un momento decisivo della carriera, lui è un classe 2000, 26 anni quest'anno, ancora tanto davanti, ma non è più giovane.
Io dal punto di vista tecnico lo vedrei molto bene con Sarri.
Come a me, anche l'avevi detto, anche a me stuzzicherebbe molto vederlo.
Proprio per le caratteristiche di calcio, sì, no? Molto sì, palleggiato, sì. Palla a terra, e lui è uno tecnico che può...
Sarri esplicitamente vuole uno così, quel
vuole uno, non vuole il centravanti in attesa lì del pallone, ma vuole una punta, chiamiamolo, che Raspadori non è proprio un centravanti, è un falso 9, no?
Sì, è un 9 e mezzo, 9. Mi piace
e quindi molto movimento, e quindi può dare una mano, è proprio in quel tipo di calcio che vuole
lui,
fare
lui
Sarri.
Ricerca questo, infatti lo vedremo, tre opzioni.
Dal punto di vista tecnico lo vedremo molto bene. Vabbè, sì. andiamo avanti a vedere insomma anche altro, perché poi abbiamo letto anche in casa Juve ritorna a bomba il nome di Chiesa. Noi ne abbiamo già parlato nei giorni passati, quando questa voce aveva cominciato a circolare, e la Juventus chiese informazioni su Chiesa, ma il Liverpool spinge per una cessione a titolo definitivo, e tra l'altro il calciatore dovrebbe rimanere comunque fermo al Liverpool fino al 18 di gennaio, perché c'è il rientro di Salah.
Esatto, Salah, assolutamente, deve rientrare dalla Coppa d'Africa con l'Egitto, e questa è una pista ovviamente che scalda anche un po' i cuori di alcuni tifosi,
non tutti
effettivamente, ma di alcuni tifosi bianconeri. Appunto qui viene scritto che potrebbe però prendere forma il ritorno di Chiesa, e la dirigenza bianconera ha chiesto informazioni su una possibile uscita dal Liverpool. Inglesi che però, Marco, non accettano formule con il prestito, quindi vorrebbero cederlo a titolo definitivo. È una trattativa che potrebbe subire eventualmente un'accelerata nei prossimi giorni, appunto dopo il ritorno di Salah dalla Coppa d'Africa. Quel che è certo è che nelle ultime settimane Chiesa ha trovato un po' più di spazio a Liverpool, non sempre titolare, ma nelle ultime 5 in Premier ha sempre giocato. I tifosi chiedono a Slot di far accrescere il suo minutaggio, e ora starà anche al calciatore, secondo me, capire un po' che cosa vuole fare, o tornare in Italia, posto che anche qui non sarebbe un titolare probabilmente inamovibile. A sinistra c'è Ildiz, a destra lui sa giocare da tutte e due le parti, potrebbe giocarsela con Seisao e con Jegrova, ma insomma non sarebbe centralissimo probabilmente neanche alla Juve.
Allora, andiamo tra poco all'Inter, però sentiamo un audio. 331 8200 213.
Marco, buongiorno a te e a tutti i tuoi collaboratori. Ieri pomeriggio, sul finale della tua trasmissione, l'arbitro Minelli ha fatto uno scoop sensazionale, e cioè testuale ha detto che l'uniformità del giudizio su un fallo o meno dipende dall'arbitro a cui il designatore dà più o meno il placet di errore o no,
sì,
a seconda appunto dell'arbitro che lui preferisce. E questo è qualcosa di sensazionale, perché poi puoi ben capire che si consumano nelle partite successive delle vendette, tra virgolette, delle faide,
sì,
che vanno a scontrarsi con le decisioni del VAR sull'arbitro preposto. Allora io pongo un quesito che tu potrai vedere di chiarire con i tuoi ospiti, e cioè la separazione della professionalità, e cioè gli arbitri e la classe VAR, e non che poi la settimana successiva chi è stato in campo va al VAR.
Allora, io sono d'accordissimo con questo messaggio, da sempre, quindi gli arbitri devono fare gli arbitri, chi fa il bar fa il bar, separazione totale,
divisione delle carriere, come
totale. Sono d'accordissimo, è una cosa che avevo già detto tempo fa. Aggiungo a quello che ha detto ieri Minelli, che ho trovato, tra l'altro potete trovare il podcast, andarla a risentire tutta, che secondo me è molto interessante come intervista. Daniele è veramente bravo e conosce tutto quello che è successo, ha avuto una vicenda molto 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 diciamo particolare, spinosa, e parla per cognizione di causa, perché è stato dentro fino a poco tempo fa. Vi dico solo una cosa, in Lazio-Napoli Massa fa due errori che, se li fa un altro arbitro, riceve una valutazione bassa, perché non so se lo sapete, ma gli arbitri sono poi oggetto di valutazione a fine della loro partita, e anche il VAR incide su questa valutazione, cioè meno interventi del VAR ci sono, più la valutazione è alta. Quando interviene il VAR che va a correggere un errore, è chiaro che tu hai dei punti in meno, e anche qui c'è una disputa clamorosa, perché Gavillucci, Minelli, casi veramente strani, non ci voglio ritornare. Ma ha avuto nell'ultima partita una valutazione molto alta. Se quei due errori lì li fa un altro arbitro, sono due errori che portano a valutazioni negative, perché Massa di fatto fa due errori. Il secondo gol del Napoli nasce da una punizione inventata, non c'è. Non solo, il secondo giallo che prende Noslin è un altro giallo che non viene riconosciuto. Quindi sono due errori che se li fa un altro arbitro ha una valuta. Quindi ecco perché dicevamo cambia da arbitro a arbitro.
Sarebbe molto grave.
Ma è così, ma è così. Allora è grave, ma è così. È grave, è così. Lo dico, mi assumo la responsabilità perché è così. Qualcuno poi se ci vuole smentire siamo qui, però è così. Quindi questo è un altro fatto molto importante. Su quello che dice il nostro amico sono d'accordissimo sulla separazione. Mi dai un al volo sull'Inter perché arriva Niccolò Ceccarini subito dopo e facciamo un flash con lui perché è saltato, insomma, Cancelo.
Sì, sì, che aspettava il Barcellona, effettivamente è ormai quasi tutto fatto, non ancora del tutto, ma quasi tutto fatto per l'approdo del giocatore portoghese al Barcellona. E quindi adesso che cosa succede all'Inter? La risposta è niente, perché effettivamente qui c'è il pezzo di approfondimento su Tuttomercato Web. Al momento non ci sono alternative vere a Luis Enrique, perché Dumfries è ancora infortunato e rientrerà a marzo. Darmian, che sarebbe un altro sostituto, è ancora infortunato, non si è visto quasi mai. E nonostante tutto però l'Inter ha deciso al momento di non intervenire in alcun modo. È un grosso rischio, Marco. Luis Enrique giocherà con questa la nona partita consecutiva dal primo minuto, con il Napoli sarà la decima, e l'unica alternativa al momento al giocatore sono Carlos Augusto riadattato sull'altra fascia e Diouf, che di fatto è un interno, una mezzala riadattato esterno. Quindi una scelta rischiosa, ma al momento la strada,
al momento questa è la strada,
sì.
Ne parliamo tra poco, break, torniamo subito. Bene, siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci.
Ciao,
per
Marco,
quanto
rieccoci.
Concerne anteprima di Maracanà. Allora, c'è Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, lo disturbiamo veramente per un flash velocissimo. Ciao Nick, ben trovato.
Lo accogliete così in pompa magna.
Perché ha rimproverato ieri, ha
sì,
fatto il rimprovero e allora... Hai capito, Nick?
Siamo preparati.
Lo vedi?
Stiamo arrivando, Olazio, stiamo arrivando. Stiamo arrivando, Olazio, stiamo arrivando.
Nick, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, ben trovato, Nick, ben trovato. Allora, Nick, facciamo un flash velocissimo di mercato con te, proprio in questa parte iniziale. Allora, ti butto lì un nome e tu mi dici come stanno le cose. Chiesa, vai.
Allora, Chiesa, c'è un interessamento da parte della Juventus e anche del Napoli. Liverpool credo che questa volta abbia aperto anche una possibile nuova destinazione. Il problema è che non lo dà in prestito, cosa che magari questi club preferirebbero avere, anche per poterlo gestire in 6 mesi e valutare eventualmente con un diritto di riscatto se riacquistarlo o meno. Per la Juve sarebbe un ritorno clamoroso per certi versi, anche se Spalletti lo considera un giocatore interessante e un giocatore anche fondamentale per l'idea di calcio che ha lui, quindi sarebbe importante trovare un attaccante con queste caratteristiche. Liverpool vuole 12 milioni di euro e quindi io non so se la Juve è pronta a spendere 12 milioni di euro in questo mercato di gennaio, a meno che non ci sia una cessione di qualcuno dei suoi giocatori in questo momento in rosa. Per quanto riguarda invece il Napoli, sai, se esce Lang, il Napoli potrebbe essere interessato a prenderlo in considerazione. Magari potrebbe anche decidere di fare uno scambio di prestiti Lang-Chiesa, se questa fosse una destinazione gradita a Lang. Però al momento, ecco, ci sono due top club italiani interessati a Chiesa, uno è la Juventus e l'altro è il Napoli.
Bene, andiamo invece all'Inter, è saltato Cancelo, che succede?
Ora vediamo, perché francamente erano abbastanza ottimisti in casa Inter di poterlo andare a prendere, Cancelo. Poi si è ribaltato tutto, anche se forse l'ultimissima parola la deve scrivere la Liga Spagnola, perché voi sapete, no, che c'è sempre quella problematica relativa all'iscrizione dei club per quanto riguarda il monte ingaggi, che quindi se si supera un certo tetto diventa un po' complicato. Però sì, e ora dovranno andare a cercare un altro giocatore in prestito e non lo so, perché quelli che piacevano a loro erano abbastanza chiari in Italia, ma tutti difficilmente prendibili. Bellanova mi era stato detto di no, Palestra no, Dodò della Fiorentina non credo sia un obiettivo, quindi ci sta che vadano a cercare qualcuno all'estero. Io sono dell'idea che loro potrebbero andare a cercare qualcuno all'estero, però ecco, non ti dico che sta un po' di beffa, ma fondamentalmente ecco, si aspettavano una risposta positiva, ecco, per avere Cancelo. Quindi ora si riparte e vediamo nelle prossime ore su quale profilo si butteranno.
Vado al Milan, Maignan, avremo un po' qualche news sul suo contratto?
Ma io so che si devono rivedere con la gente, quindi se si devono rivedere con la gente vuol dire che insomma metteranno in conto anche l'idea di poter fare un confronto per quanto riguarda il discorso del rinnovo. Ora, il fatto che si vedano, ancora questo appuntamento non ho capito quando ci sarà, se dopo la fine del mercato, se ora in questo periodo, però il fatto che ci sia fissato un appuntamento tra la gente di Magnan e il Milan la vedo sempre come una cosa positiva, perché se uno non ha nessunissima intenzione di rinnovare è evidente che non va nemmeno all'appuntamento, però da qui a dire che uno trova l'accordo ce ne passa, ecco.
Allora, e poi invece vado a Roma, perché abbiamo anche una foto, grazie al lavoro di Marco Campanella a Lecce, questo, diciamo così, foto che è stata presa di un colloquio tra Gasperini e Massara, perché nelle ore precedenti c'è stata un po' di tensione con Ranieri presente sul mercato. Raspadori non risponde, possiamo dire così, Nick?
Ma per quanto riguarda il discorso di Raspadori, io francamente, allora, Raspadori è stato regolarmente convocato, visto dall'Atletico, sì, Madrid, oggi hanno la Coppa del Re, se non ricordo male, il turno fra settimanale, non mi ricordo.
No, la Coppa è partito per la Coppa.
Sì, poi ci sarà la Supercoppa.
A maggior ragione, questo sta a significare che non ha preso una decisione Raspadori, perché altrimenti se avesse già deciso di accettare la Roma si sarebbe già messo nelle condizioni, no, di non andare, di non rischiare di essere praticamente già un giocatore virtualmente giallorosso. Io non so le sue perplessità da che cosa derivino, ecco, perché forse non si aspettava che l'Atletico Madrid lo mettesse sul mercato o accettasse un'offerta per lui, che poi non è nemmeno un'offerta clamorosa, è un'offerta normale che ci può stare per il valore di Raspadori. Sono 2 di prestito oneroso e 19 di diritto di riscatto con obbligo che scatta a determinate condizioni. Io sono sempre dell'idea che se fossi Raspadori, dovessi scegliere tra Roma, Lazio e il ritorno a Napoli, perché c'è anche il ritorno a Napoli, sceglierei la Roma, ma per un motivo molto semplice, che nella Roma sarebbe secondo me un titolare quasi inamovibile. Alla Lazio avrebbe un grande percorso, perché comunque Sarri gradisce giocatori di questo tipo, però fondamentalmente ha una classifica non all'altezza forse, diciamo, di quello che è il blasone oggi della Lazio, e non si sa se la Lazio riuscirà poi a recuperare posizioni in classifica. A Napoli io non me la so spiegare, potrebbe uscire Luca, sì, va bene, esce Luca, e quindi prendono Raspadori, perché poi Raspadori gli può fare sia il vice, voglio dire, Højlund, e il vice Noah Lang. Ma e poi come la prenderebbe un giocatore che è stato venduto da quel Napoli ritornarci dietro? Io non lo so, ecco, sono molto perplesso su questi fosi di Napoli, francamente mi lascia senza parole, perché io, ecco, nel momento in cui tu mi hai venduto, perché ci dovrei tornare, ecco, certo. Non lo so, ecco, per quale motivo.
Senti Nick, 2 cose finali,
sì, consideriamo, perché ecco, a breve lui dovrà decidere.
Certo, deve decidere assolutamente, anche perché qui non l'hanno presa benissimo questa indecisione di Raspadori, ti dico, ambiente Roma
lui l'ha presa benissimo. Se facciamo per la proprietà transitiva di chi non l'ha presa bene, neanche lui secondo me l'ha presa bene, aver saputo che c'era un accordo tra te e Roma.
Qualcuno addirittura mette in giro la voce di una probabile telefonata di Sarri a Raspadori.
No, ma guarda, Sarri lo vuole a tutti i costi.
Esatto.
È il giocatore perfetto, che lui vuole un brevilinio là davanti.
Lui vuole un profilo di questo tipo. Secondo me lui tecnicamente ci guadagnerebbe anche Raspadori in un calcio di Sarri. Perché palleggio, questo continuo, insomma, lui ha qualità di questo tipo, quindi vediamo. Senti Nick, invece vabbè, c'è Guendouzi in uscita, dovrebbe insomma sbloccarsi l'operazione, quindi altra uscita della Lazio, e poi ti chiedo sulla Fiorentina, andiamo un po' a chiudere, non so se hai da aggiungere te qualcosa.
Guendouzi, questa offerta da 25 milioni di euro c'è, quindi ora vedremo se la Lazio deciderà di accettarla, perché allora non credo che l'accettino fino a domani sera, ovviamente, perché mi sembra che già la situazione sia tesa, e quindi accettarla oggi in virtù del fatto che domani c'è il turno fra settimanale di campionato sarebbe una cosa un po' strana, però nulla è da escludere, voglio dire, ormai nel calciomercato abbiamo visto di tutto. Che Guendouzi possa accettare il Fenerbahce, sì, e poi però chi prendono, perché a parte Fabian era la mezzala da prendere a prescindere, ora se va via Guendouzi e devono andare a prendere un giocatore con quel tipo di caratteristiche, mi sembra che queste cose, cioè paradossalmente il mercato della Lazio, cioè l'apertura del mercato è diventata una complicazione ulteriore per la Lazio, perché rischiano di ritrovarsi con 55 milioni di euro in cassa e non avere ancora il centravanti e il sostituto di Guendouzi, ed è un po' un paradosso, no, per un club che comunque è 6 mesi che è fermo da questo punto di vista, e non è una situazione facile.
Bene, Fiorentina, proprio a chiudere, perché c'era qualche situazione, Baldanzi, Fazzini, che succede?
Ma Baldanzi che possa interessare sì, ma non capisco il motivo, perché è un trequartista, la Fiorentina cerca degli esterni. Ora l'ultima ipotesi è Ngolz del Torino in prestito però dal Napoli, stanno lavorando anche su Dominguez. Credo che sia difficile però che sia Ngolz che Dominguez possano arrivare alla Fiorentina. Io invece punto forte su Bresciannini, perché mi sembra essere il vero principale obiettivo per il centrocampo, almeno a livello italiano. Poi prenderanno qualcuno anche all'estero, e c'è Dzeko addirittura d'arrivo ormai come addio, e probabilmente per lui la destinazione più probabile fuori dall'Italia, e anche Richardson che andrà secondo me al Nizza. Queste sono un po' le notizie di giornata, sì.
Bene Nick, noi ti lasciamo perché so che hai tantissimi collegamenti e situazioni da verificare, quindi grazie come sempre a te Nick, ci sentiamo prestissimo, buon lavoro.
Un abbraccio, un saluto a tutti.
Grazie a Niccolò Ceccarini, il direttore di Tutto Mercato Web, questa raffica iniziale di mercato. Ci sono anche i vostri messaggi al 331 8200 213. Qui c'è un messaggio: ciao Marco e Lucio, mio figlio è fidanzata di Tor Vergata, sono di Rinto,
sono lasciati
a Roma,
da soli oggi
e noi siamo soli abbandonati. Teneteci su, come no, Tulio e Katia, cioè, siamo con voi.
Siamo
caro.
Qui,
siamo qui tutto
Stefano.
Il pomeriggio, adesso arriva Stefano, tutta la squadra, un sacco di dibattiti, di approfondimenti, qualche risata, perché insomma dobbiamo anche un po' ridere quando parliamo di calcio.
Senti, siamo pur sempre parlando di calcio.
Siamo anche a ridosso dell'inizio della prima partita di questa giornata, che sì, è Pisa-Como, sì. Attenzione, Pisa-Como, con un Como lanciatissimo, il Pisa che deve fare punti per una classifica molto deficitaria. E allora ti chiedo un po' news sul Pisa, perché poi avremo un collegamento, mi sembra, con la corrispondente che segue il Como, vai.
Sì, appunto aprono questa 19ª, ultima peraltro, giornata del campionato di Serie A. Bisognerà vedere appunto le formazioni, non ci sono troppi dubbi per la gran parte dell'11 da schierare. Girardino rinuncia però ad alcuni elementi della rosa, comunque orientato a confermare l'ossatura che si è vista nelle ultime uscite. Schemper in porta, chiaramente poi i tre di difesa calabresi, Caracciolo e Canestrelli, sulle corsie laterali Touré e Angori restano al momento in vantaggio. Poi al centro Oilot e Ebischer dovrebbero lavorare appunto come interni e Lerissa al centro, e poi attenzione all'attacco che al momento è un po' il reparto con più dubbi. Alcuni riportano Moreo e Meister in vantaggio, Zola è rientrato dalla Coppa d'Africa, quindi è in dubbio dal primo minuto fino all'ultimo, tra poco poi lo scopriremo con le formazioni ufficiali. Ma anche attenzione a Traboni, che è un altro che stava battagliando per un posto da titolare. Dicevi Marco, la classifica è deficitaria per il Pisa, 12 punti alla fine nel campionato, soprattutto una sola vittoria finora in questa Serie A. È un match importante, complicato contro un Como che ha dimostrato poi di saper ripartire dopo qualche KO. Pisa è una squadra ostica, però serve fare qualche punto in più perché al momento non basta. E soprattutto chiudo dicendo che poi in tribuna c'è questo nuovo acquisto di cui parlano tutti, Duro Sinmi, arrivato dal Victoria Pilsen, attaccante comunque promettente, classe 2003, nigeriano, è un riferimento offensivo che attacca molto la profondità, molto veloce, discretamente abile anche all'interno dell'area di rigore. Era osservato da tante big in giro per l'Europa, quindi staremo a vedere poi che tipo di impatto avrà nel proseguo del campionato, oggi in tribuna.
E allora andiamo a sentire un po' come si sta, che tipo di Como vedremo in campo. Un Como che reduce dalle ultime 6 partite con 12 punti conquistati, deve recuperare un match, è vicinissimo alla zona Champions. Ci racconta un po' che tipo di Como andremo a vedere tra pochissimo Ivone Alessandro. Ciao Ivone, ben trovato. Ben trovata, perdono.
Ciao, buongiorno, sì. Figurati, tranquillo.
Ivone.
Allora Ivone, ti chiedo subito un po' le ultimissime sulla partita, perché insomma stavamo prima dando un'occhiata già da ieri alla classifica, abbiamo fatto un ampio dibattito su quella che è la lotta al quarto posto, e ti devo dire che abbiamo raccolto tanti consensi nei confronti del Como, questa orchestra che funziona molto bene. In Pallomeni, che tra poco è qui con noi, addirittura ha detto: io se fossi in Roma Juventus sarei molto preoccupato.
Attenzione.
Della presenza del Como così vicino.
Beh, allora, sicuramente fa abbastanza impressione, tenendo conto anche della storia del Como, perché rendendo parte anche i tifosi, 7 anni fa il Como rischiava era in Serie D e ancora prima rischiava la retrocessione. Diciamo che è arrivata una manna dal cielo, che è la proprietà degli Artono, con il presidente Suarez hanno creato una costellazione perfetta, con un comandante e per certi versi anche il cervello pensante di fatto, che è Fabregas, il direttore sportivo sul quale si fondano, che è Charlie Ludi, e tutto sembra ruotare perfettamente. Poi devo dire che bisognerà vedere se arriveranno degli interventi a gennaio, perché capisco che, diciamo, i risultati sportivi comunque facciano ben pensare a una proiezione in positivo, ecco, del Como, però Morata rimarrà fuori fino a quasi fine gennaio, bisogna vedere come rientrerà, tenendo conto anche un po' delle dinamiche personali, del fatto che comunque il giocatore non viene da un ultimo anno così roseo, ecco. Poi bisogna capire anche come stanno gli altri giocatori, comunque un po' acciaccati, anche Sergio Roberto che non dà più certezze, che tra l'altro è scadenza di contratto. Bisogna fare delle valutazioni, però io credo questo, visto che in campionato ci sono più squadre alla portata del Como piuttosto che big con le quali ha faticato, vedi l'Inter, vedi la Roma, se avrà una costanza di rendimento da quel punto di vista sicuramente potrà giocarsi le sue carte, ecco, tenendo conto che appunto gli scontri diretti faranno tantissimo e poi dopo oggi ci sarà anche il Bologna, ecco.
Assolutamente. Andiamo a vedere un po' la probabile formazione alle 15, calcio d'inizio.
Sì, allora, in realtà posso anche già dare le formazioni ufficiali, visto che sono emerse. Praticamente Van der Bremt viene scalzato da Smolcic perché c'era questa diciamo incertezza se sarebbe stato confermato oppure no. Per quanto riguarda poi la restante difesa, Kempf confermato insieme a Ramone, quindi non torna Diego Carlos nonostante abbia smaltito la squalifica. In avanti confermato Duvikas, c'è il ritorno di Nico Paz nonostante non sia propriamente recuperata al 100%, ma abbiamo capito che comunque Fabregas non ne può fare a meno, con Jesus Rodriguez che è sicuramente il giocatore del Como più in forma in assoluto in questo momento, largo a sinistra, Kun che torna titolare largo a destra, in mediana invece confermato Perrone e al suo fianco ci sarà Da Cunha, quindi Cacchere torna in panchina, Vute tra i pali e Vaglie largo a sinistra come terzino e quindi non più Alberto Moreno. Non so, volete che dica anche quelle del Pisa?
No, vai pure quelle del Pisa.
Ci sono novità.
Vai.
Ok, Semper in porta, poi aspettate un attimo, scusatemi, Tramoni confermato in avanti, Touré largo a destra con Zola, che si vociferà comunque sarebbe partito titolare, in attacco, e poi Angori, Caracciolo, Canestrelli, Caracciolo il capitano, Marin in centrocampo con Ebischer e Piccinini a concludere, diciamo, l'undici titolare, ecco, del Pisa, se non ho dimenticato nessuno, perché non sono ancora state, diciamo, messe per intero, ecco, le formazioni, cioè, diciamo, la distinta, ecco. Mm-hmm. Quindi queste sono le scelte, ecco, di mister Gilardino e basta, in realtà.
Bene. Va bene, Ivon, per il momento noi ti ringraziamo, quindi alle 15 andremo a commentarla in live la partita. Grazie e buon lavoro, buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie, buon Alessandro, per questo diciamo collegamento e quindi news sulla partita, sulla prima partita della 19ª giornata che si apre alle ore 15 e oggi poi ci sarà Lecce-Roma a seguire alle ore 18 e questa sera Sassuolo-Juventus.
Sì, contro importante.
Bene, dunque un po' di messaggi, 331-8200-213, c'è un'altra news che prendo al volo sempre da tutto mercato web, perché in casa Lazio ieri era uscita una voce veramente stranissima di un possibile addirittura diciamo così passaggio di Basic a giugno fine campionato alla Roma, capitale. Invece oggi ci sarà la firma del rinnovo, esatto, con Basic. Diamo un'occhiata al volo ai dettagli, il contratto che scade appunto tra giorni, le due parti si incontreranno nella giornata di oggi a Formello, metteranno nero su bianco il nuovo contratto, e quindi è stato impiegato molto quest'anno, 12 volte sempre da titolare, e quindi ha avuto la fiducia del tecnico, se l'è conquistata sul campo. Nelle prossime ore potrebbe salutare però Matteo Guendouzi, e questo l'abbiamo detto prima, quindi in chiusura il rinnovo del contratto di Basic, in uscita
appunto Guendouzi, si fanno su tutto il mercato web il nome di Fabiana, abbiamo sentito anche prima da Niccolò Ceccarini. Bene, audio.
Ciao, sono Giovanni, ma io mi ripeto, per la gestione del VAR, ma basta prendere esempio da un altro sport come quello del rugby, come viene gestito e come no. Cioè non ci vuole chissà quale scienza particolare. E vedremo che poi le cose sicuramente miglioreranno. E poi sono d'accordo che Rocchi e questi arbitri comunque hanno fatto il loro tempo.
Sì, ma rispondo velocemente a Giovanni. Sicuramente si possono prendere spunti da altri sport, ci mancherebbe, da come viene gestito, però poi è sempre un problema delle teste che ci sono all'interno e situazioni che devono essere, secondo me, chiarite prima in questo senso, perché poi il mezzo per me non è così complicato da gestire. Poi dipende sempre dalle persone, tanto dalla
dipende come lo si utilizza e da chi lo utilizza.
Il rischio è ormai che siamo, non il rischio, io lo dico da tempo, siamo ormai verso la moviola in campo. E non
e
era
molti
questa,
però
la
lasciami dire, Marco, siamo arrivati in chiusura, sì. Non voglio rubare troppo tempo. Molti però hanno spinto per questa cosa.
Esatto.
Tantissime persone spingevano più interventi. Ora ci sono più interventi e vediamo che invece si interviene troppo, si interviene laddove non si dovrebbe e quindi siamo andati a
oltre.
Saturare esatto, questa situazione.
Siamo andati oltre, non era questo il senso che
tante volte viene a dire, ma non portare. Era il chiaro ed evidente errore, invece ogni minimo situazione dubbia si richiama al VAR e si cambia la decisione.
Assolutamente.
Quindi si è arrivata dall'altra parte. Bisogna fare attenzione, sì, poi a commisurare il tutto.
Si sono valicati i confini.
Sì,
e dunque, se abbiamo un altro audio lo recupero adesso. Allora, mi devo fermare. Ci sono dei messaggi che salutiamo tutti, naturalmente coloro che sono con noi in questa giornata. Ci risponde anche, penso, Tullio, che ci ringrazia dei saluti. Siamo qui e vi facciamo compagnia. Poi Walter scrive un messaggio che insomma mi permetto di dire che lascia un po' il tempo che trova, con tutto sempre grandissimo rispetto, però insomma alcune cose io sinceramente eviterei, no? di scriverle. Poi entrare nel merito di gestioni interne mi sembra un po' una cosa che non compete a chi ci ascolta, con tutto il rispetto. Allora, caro Lucio, ci dobbiamo fermare, vero?
Eh sì, siamo ancora
prima.
In tempo.
Naturalmente tu rimani in redazione, come sempre ringrazio il lavoro di Daniele Petroselli e di Francesco Tringali. Adesso noi ci fermiamo, piccolo break con Lucio, ci rivediamo domani, arriva Stefano Impallomeni e poi faremo subito un flash con la redazione di Tutto Mercato Web e con Lorenzo Di Benedetto, altro collegamento per affrontare un po' l'apertura di questa giornata che ci porta al campo, perché oggi tre partite per la giornata numero 19 che di fatto chiude il girone di
con gli asterischi, poi bisognerà aspettare eccetera eccetera, però sì, teoria, per molte
oggi,
si chiude oggi
l'asterisco verrà tolto a Stefano Impallomeni,
che è rimasto sul fondo se non sbaglio ieri,
sì, ma oggi guizzo sui pronostici,
la zona salvezza,
esatto. A tra poco, grazie ancora a Lucio Marinucci.
Ciao Marco, a domani.